State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show, l'unico ed originale podcast in italiano sui Dallas Cowboys in collaborazione con la pagina Facebook Dallas Cowboys Italia ed in onda dalle frequenze di The Cutting Edge Radio. Puntata decisamente speciale, un po' perché la condurrò in solitaria, ma forse questa è la parte meno speciale, e un po' perché parleremo di due partite che si sono giocate in due giovedì consecutivi. Parlo naturalmente della sconfitta patita per mano dei Las Vegas Raiders per 36-33 in overtime nel Thanksgiving e della successiva vittoria sui New Orleans Saints per 27-17. Due partite con risultati diversi e prestazioni diverse che ci portano ad un record di 8-4 in attesa di un triplo impegno divisionale con Washington in trasferta, con i Giants a New York e ancora con Washington stavolta a Dallas. Due partite quindi che andremo a raccontare ed analizzare, stavolta senza il sapiente Mark Taccone che sicuramente tornerà la prossima settimana, ma con alcuni vostri interessanti contributi e domande alle quali proverò a rispondere, sulle quali ragioneremo un po' insieme. Il Thanksgiving Day per gli americani è tradizione, si mangia, si beve, si sta con i propri cari e si vede la partita dei Dallas Cowboys. Una tradizione quest'ultima che dal 2009, quando il campo da gioco dei Cowboys si è spostato da Arlington al nuovo e super moderno AT&T Stadium, ha visto la nostra squadra inanellare un record di 3-7 e mandare il tacchino di traverso a tutti i suoi tifosi più spesso di quello che si potrebbe desiderare o tollerare. C'è stato il dominio del rookie RG3 del 2012, gli Eagles di Chip Kelly e Mark Sanchez nel 2014, la clavicola di Romo saltata nel 2015, i Chargers nel 2017, i Bills di Cole Beasley nel 2019 e la serata del disastroso fake punt contro Washington nel 2020, più quest'altra mezza schifezza contro Las Vegas la settimana scorsa. Una partita quella con i Raiders che i Cowboys in teoria non avrebbero potuto permettersi di perdere contro una squadra in profonda crisi e invece Dallas si è ritrovata ad inseguire per tutta la partita e il touchdown da 44 yards della nostra vecchia nemesi DeSean Jackson ha lasciato presto intravedere come sarebbero andate le cose per tutto il resto della partita. Una partita che ha visto praticamente ogni ricevitore in nero mettere insieme una prestazione sopra ogni più rosea aspettativa, grazie ad una secondaria, quella dei Cowboys, che si è ritrovata ad inseguirli in una copertura uomo a dir poco discutibile. Non tanto discutibile forse nella scelta iniziale, in fondo è uno schema che ha pagato i suoi dividendi per tutta la stagione, ma specialmente dopo l'uscita per infortuni di Darren Waller e scampata quindi la minaccia del medio corto, ci si poteva immaginare la possibilità di concentrarsi di più su una copertura più conservativa del profondo, cosa che però evidentemente Dan Quinn non condivideva. E in fondo i numeri dei Raiders sui terzi down sarebbero stati anche deludenti, un misero 3 su 13 corrispondente al 23% di conversione, se non fosse che primo quarto 4-0-3 da giocare, terzo e 10, passaggio per Bryan Edwards, pass interference di Anthony Brown, secondo quarto 13-57 da giocare, terzo e 7, passaggio per Renfrow, holding di Trevon Diggs, terzo quarto 5-0-3 da giocare, passaggio per Jackson, pass interference di Brown e infine overtime 6-0-4 a giocare, passaggio per Jones e pass interference di Brown e game over. Ora sentire dopo la partita Jerry Jones lamentarsi degli arbitri sinceramente non fa che aumentare la mia frustrazione. frustrazione derivata dal fatto che dopo numerosi esempi durante la partita in cui la difesa uomo era risultata un fallimento, nel momento chiave dell'incontro, con un terzo e 18 da giocare, mi sarei aspettato che Dan Quinn mettesse in piedi la sua migliore interpretazione di Rod Marinelli e chiamasse una zona con due safety sprofonde in modo da tenere tutto di fronte alla difesa e volare a placcare chiunque ricevesse la palla. Sapete tutti però che così non è andata, un mancato aggiustamento che alla fine credo ci sia costato la partita. Vorrei parlare anche di come il nostro quarterback da 40 milioni l'anno ha ciccato quel lancio su Noah Brown, o della scelta di panchinare Lyle Collins, o di quel field goal da 59 yards e di un gioco di corsa che continua ad essere più asfittico che mai, ma mi limiterò dicendo che sicuramente in generale era lecito aspettarsi dai Cowboys molto meglio in arnese di quelli che abbiamo visto. Al termine della giornata del ringraziamento, quindi, la situazione era questa: la squadra ha perso, i tifosi volevano un capro espiatorio con cui prendersela, insomma, direi nulla di molto diverso da quello a cui siamo stati abituati a vedere in questo periodo dell'anno da 20 anni a questa parte. E proprio quando sembrava che questo coaching staff avesse tutto sotto controllo, specie in difesa, le cose sono tornate a come ce le ricordavamo lo scorso anno. È arrivato forse un altro dicembre di passione? Forse la trasferta del giovedì successivo a New Orleans ci darà qualche risposta al riguardo. Sempre la solita vecchia storia, come cantavano i Pennywise, la risposta ce l'abbiamo avuta la settimana dopo, quando i nostri eroi si sono recati nella Big Easy contro una squadra ancora più in difficoltà di noi a cercare una vittoria, bella o brutta, ma che servisse a raddrizzare una barca che ha smarrito la rotta. Missione compiuta, certo, ma lasciando molti più dubbi che certezze. Due dei maggiori problemi dell'attacco, infatti mostrati durante il Thanksgiving, ossia l'inconsistenza del gioco di corsa e la quasi totale incapacità di convertire i terzi down, sono rimasti in bella, anzi brutta evidenza. E così come succede sempre nell'NFL, ecco che le squadre attaccano le tue debolezze. Nel nostro caso riempiendo con successo il box nei down di corsa, forzandoci a terzi e lunghi che consentono coperture piene di insidie perché è costretto ad attaccarle sempre e comunque. E così Prescott vede raddoppiati sistematicamente i suoi top target, con il risultato di dover scaricare corto dal primo down e pantare, o forzare la palla in spazi angusti dove l'intercetto è dietro l'angolo e un errore può costare la partita. come poteva costare la partita quel lancio su Lamb nel quarto quarto su un terzo e sette e i Saints con otto uomini in copertura e Carl Granderson che colpisce Prescott mentre lancia su Lamb, coperto da Lattimore, uno che ha appena firmato un contratto a 98 milioni perché principalmente sa dove andare a intercettare i palloni che gli lanciano gli avversari. Ora i problemi di questa decisione sono evidenti, sei sopra di 10 a metà dell'ultimo quarto, un punt molto probabilmente non ti fa perdere la partita, un intercetto invece ti mette nelle condizioni di poterla perdere. Lattimore contro Lamb è una copertura da rispettare, specie se Lattimore fa il ruolo della safety come in questo caso. E direi brutta scelta di Prescott, ma figlia di una deficienza cronica del gioco di corse che, se funzionasse come è lecito aspettarsi, ci metterebbe in una posizione di forza e non di debolezza quando serve ammazzare il tempo per portare a casa la vittoria. Non è più possibile nascondersi, direi, la situazione del nostro attacco è questa, e non è esattamente una novità per la NFL, attacchi che dominano per due mesi ma che vengono ridimensionati oltre che dalla stanchezza e dagli infortuni da brillanti menti difensive che trovano le giuste contromisure e fanno fare la figura degli scoppiati a quarterback che fino a quel momento erano considerati da MVP. E se non volete guardare solo in casa nostra, basta guardare anche la situazione di Stafford e dei Rams, ma direi calma perché anche a questo esiste un rimedio e nulla è mai totalmente perduto. L'unico, vero bright spot della partita di giovedì notte è arrivato dalla difesa, principalmente da Micah Parsons, che ha messo insieme un'altra prestazione straordinaria, ormai nemmeno più da Rookie of the Year, ma da vero e proprio MVP difensivo. Molto buono da considerare anche il rientro di Lawrence, che in attesa di Gregory e Gallimore, che dovrebbero rientrare già domenica contro Washington, insomma dà una dimensione un po' decisamente più competitiva ad un reparto chiamato a dare un contributo anche superiore a quanto ci si poteva aspettare, visto la situazione dell'attacco dei giorni nostri. E infine, parlando di attacco, fatemi fare una citazione particolare per Tony Pollard, che ha visto leggermente aumentare i suoi tocchi, anche se non in maniera così esponenziale come magari qualcuno potrebbe sperare, e che in qualche modo tra il ruolo di running back e di ritornatore li sta valorizzando al massimo. Quella corsa da 50 e più yards nel terzo quarto dimostra che probabilmente l'aver trascurato le corse esterne, specie partendo da personale 11 e con Pollard in campo, sia un peccato da cui i Cowboys devono ravvedersi. Nell'attesa di tuffarci in una tripla sfida divisionale, quindi a voi la scelta tra arrovellarvi nei problemi o crogiolarvi nelle incertezze. Non ci sono risposte sbagliate, perché sia il buono che il cattivo di questa vittoria sono evidenti ed oggettivi. I Cowboys avevano bisogno di una vittoria per affrontare una settimana lunga e una striscia di gare che saranno decisive. La vittoria è arrivata, le sfide sono alle porte, ci sono domande a cui servono risposte, ma c'è anche il tempo per trovarle, quindi noi intanto godiamoci il viaggio. Bene, prima di lasciarci apriamo l'angolo dei vostri interventi e delle vostre domande e quindi cominciamo da quella di Massimo, sentiamo.
Ciao a tutti, sono Massimo, volevo fare due domande veloci. La prima è se questa squadra ormai più che una squadra di corsa ed è diventata una squadra di lancio, cioè la nostra prima opzione ormai dovrebbe essere quella aerea, visto le caratteristiche di giocatori come Cooper, CD Lamb, Gallup e anche lo stesso Schultz che sta diventando un tight end molto affidabile, e visto anche i problemi fisici che ha Elliott, perché era partito molto bene al camp con una forma fisica che non si vedeva da anni, però questi problemi al ginocchio che si sta trascinando da settimane lo limitano tantissimo e si vede perché non ha quell'esplosività che aveva sicuramente magari inizio stagione. E questo sicuramente anche grazie al fatto che la linea offensiva magari non sta facendo il lavoro come lo faceva anni fa sulle corse, sta limitando molto il giocatore. Infatti nelle ultime 7 partite non ha mai corso più di 70 yard in una singola partita. E quindi stavo pensando se non è il caso di cominciare a trovare soluzioni alternative ad Elliott, magari al draft del prossimo anno oppure in free agency. E poi la seconda domanda, se bisognerebbe incominciare anche a pensare al sostituto di Tyron Smith, che è stato un top tackle per anni, ma tra i problemi fisici e l'età che avanza sta cominciando secondo me a perdere qualche colpo. Cosa ne pensate? Ciao!
Beh, intanto grazie a Massimo. La difficoltà sulle corse è evidente, l'ho appena detto, ne ho parlato nel commento a queste ultime due gare, quindi direi che è inutile nasconderlo e probabilmente se ne saranno accorti già tutti. Come superare questo momento è per noi difficile dirlo. Ma è certo che rimettere in sesto questa parte del gioco è un task che direi vitale sia per McCarthy che per Moore, perché è evidente che questa deficienza sta mettendo a rischio l'intero ritmo dell'attacco e forse sta caricando Prescott di responsabilità extra. Come ho detto, mi piacerebbe vedere più corse esterne contro New Orleans, per esempio, se ne sono viste un paio, una straordinaria, l'altra comunque con ottimi risultati, e chissà quindi se variare un po' le chiamate in questo senso possa giovare. Per quel che riguarda i sostituti di Elliott e Smith, beh, io direi che è certo che vanno cominciati a pensare. Elliott comunque ha ancora un contratto un po' capestro che con ogni probabilità lo terrà legato a noi sicuramente anche l'anno prossimo, ma l'anno prossimo potrebbe veramente essere l'ultimo. Diciamo che non è facile trovare giocatori di quella qualità, ma specie per Smith, in compenso, la cosa dovrebbe essere indirizzata, direi, già al prossimo draft, e questa è una cosa che è saltata fuori già diverse volte in trasmissione, e credo di ricordare che anche Mark era, diciamo, d'accordo con questa cosa. E a proposito invece di draft e free agency, c'è una domanda che arriva dal nostro canale Telegram di Fabrizio, che ora vado a leggere. Allora, Fabrizio dice: io farei un ragionamento sul salary cap. Sono anni che purtroppo non riusciamo ad incidere con la free agency perché abbiamo sul groppone giocatori che non rendono per gli stipendi che hanno, e cita Lawrence, Smith e Elliott. Poi vabbè, anche su questo ci sarebbe da discutere, ma questa è l'idea di Fabrizio e va rispettata. Capisco che ci sono buoni motivi per tenere ciascuno di loro, ma non siete d'accordo che la vera svolta della squadra dovrebbe arrivare da 2-3 draft defensive oriented, oppure e che debba arrivare anche dalla free agency come si deve, pardon, una free agency come si deve, permessi da una gestione più obiettiva del cap? Allora, Fabrizio, allora, intanto grazie. Io sarò sincero, l'ho detto più volte, credo che, vabbè, forse sfugge qualcosa, ma a me sembra che il front office sta gestendo la situazione da almeno 4-5 anni, anzi direi proprio 5 anni a questa parte, in maniera eccellente. Will McClay ha ereditato una situazione, direi, vie più complicata in termini di cap, ed ha ovviato alla cosa con dei draft decisamente brillanti. Tu parli di draft defensive oriented, beh, direi che quello che abbiamo appena passato era decisamente defensive oriented, e non mi stupirei che anche il prossimo lo fosse. Scusami, lo sarà. Dicevo appunto che arriviamo da draft decisamente brillanti, ed è bene ricordarlo, perché almeno come la vedo io, le squadre si costruiscono con i draft. Free agency, secondo me in free agency si prendono i giocatori per riempire i buchi. I giocatori davvero validi, davvero forti, di solito vengono quasi sempre rifirmati dalle squadre, mentre sul mercato poi alla fine ci vanno quelli, diciamo, più o meno di medio valore, che però a quel punto ti ritrovi a pagare a prezzi da top player. E allora forse sì, quelli sono contratti capestro, in cui potresti cadere, che ti potrebbero rovinare per anni. Quindi io direi che molto onestamente sono molto positivo sulla capacità di gestire il roster da parte di questo front office. E se sarà sempre McClay che continuerà a rimanere in carica, lo sarò ancora di più. Mi pare quindi che abbiano dimostrato di sapere di cosa abbiamo bisogno. Non mi sembra che abbiano mai voluto abbiano avuto tentennamenti nell'andarlo a prendere. Ci sono state anche trade importanti come quella di Cooper o momenti al draft in cui si è deciso o di salire o anche semplicemente di aspettare, e l'anno scorso il fatto di aspettare ci ha portato niente po' di meno che Micah Parsons. Quindi io non prevedo che le cose possano cambiare nel breve, e quindi direi che insomma io sono contento così, ecco, direi che la gestione ho molta più fiducia del passato in questo tipo di gestione. Ora invece c'è un audio di Mike, sempre lasciato sul nostro canale Telegram, che vi faccio ascoltare.
Una domanda, visto che siete esperti cornerback, in particolare mi riferisco a Trevon Diggs, ma tutti questi perché si legge in giro, no? Overrated, underrated, big dogs, cioè si leggono un sacco di commenti che sono in qualche modo contraddittori tra di loro. Cioè, questo ragazzo qua, secondo voi, è effettivamente un genio della lampada? Oppure è un tipo di cornerback che, diciamo, favorisce, cioè che preferisce fare il cosiddetto block rispetto a non concedere ricezione dell'avversario? E poi questo tutto il suo successo non potrebbe derivare anche dal fatto di avere finalmente una D-line che effettivamente mette pressione sul quarterback, se non proprio il sack con Randy Gregory, Micah Parsons, ora abbiamo visto anche dopo i Saints di low, cioè il fatto che avendo più pressione da una parte i lanci sono necessariamente più inaccurati da questa, e lui ne sta approfittando. Grazie mille per il super lavoro che fate, e vi ho sentito un paio di volte dire: ma tanto chi ci ascolta? Io vi ascolto tutte le settimane, un abbraccio.
Allora Mike, innanzitutto grazie per la tua fedeltà. Sì, vabbè, io e Mark scherziamo spesso su questa cosa degli ascolti, ma devo dire che non sono sempre lì a guardare le statistiche, ma abbiamo ascolti che comunque ci danno grande soddisfazione, e fossimo anche solo io e lui a parlare andremo avanti, perché la cosa ci diverte. Però comunque grazie tanto anche a te che ci hai voluto dimostrare la tua fiducia. Allora, la domanda: che giocatore è Diggs? Io intanto non so se si manterrà su questi livelli, ma senza dubbio è istantaneamente il miglior cornerback che abbiamo visto a Dallas da parecchi anni a questa parte. Non dimentichiamo che si parla di un giocatore al secondo anno, che gioca uno dei ruoli più complessi, soprattutto a livello psicologico, della NFL. Ora, il cornerback qua sarebbe Mark, ma non penso di dire castronerie dicendo che il cornerback deve essere in grado di resettarsi ad ogni snap. Non ha tempo di pensare a cosa ha fatto bene o male, non ha tempo per stare a recriminare. Diggs è in origine un wide receiver, quindi le doti di ball hawk sono innate, e sinceramente non vedo come la cosa potrebbe essere considerata negativa. I Cowboys al momento sono con New England la squadra che ha intercettato più palloni, mi sembra 19, e questa statistica è una statistica che mancava da troppo tempo. Una maggiore pressione della DL, della defensive line, è certo che facilita il lavoro della secondaria. Onestamente non so dirti se è ancora questo il caso, sicuramente in alcuni casi c'è stata, in altri magari non tanto, però sicuramente quest'anno mettiamo più pressione al quarterback rispetto all'anno scorso. E penso però che dei 9 intercetti di Diggs più che altro sono farina del suo sacco, quindi io direi, speriamo che non stiamo qui a farci troppi quesiti, speriamo che il Signore ce lo mantenga in salute e continui quindi a fare quello che fa. Adesso ultime tre domande arrivano invece dalla pagina Facebook, credo dalla pagina Facebook gestita da Marco, da Dallas Cowboys Italia. La prima è di Rodrigo Zanette, che dice: domanda inevitabile, è l'ora di mettere in discussione Kellen Moore? Rodrigo, sarò breve e diretto, io dico no. Anche nei commenti alle partite ne ho un po' accennato, nel senso che è quasi fisiologico che durante l'annata ci siano cose che funzionano alla grande per un certo periodo. Poi comunque la NFL non è fatta esattamente di sprovveduti, e quindi si può immaginare che a un certo momento delle contromisure a quello che tu fai in maniera eccezionale vengano trovate. Io ho grande fiducia in Kellen Moore, credo che la situazione di difficoltà di oggi possa essere indirizzata, possa essere raddrizzata, quindi ti direi, io al momento non direi proprio che è il caso di metterlo in discussione. Altra domanda un po' lunga che arriva da Walter, anche lui ovviamente si riferisce all'attacco, dice che ha smesso di macinare gioco, la online non tiene più e non apre buchi, lui propone di mettere Lyle Collins come guardia di sinistra, la difesa concede troppo, se non genera turnovers difficilmente ferma i drive avversari. Anche qua ci sarebbe da discutere. Comunque, questo trend dura ormai da 5 partite, da dopo la vittoria di Minni. Visto il resto della schedule, ci sono ancora le premesse per andare ai playoff? Chiede. E poi lui, insomma, Walter è decisamente negativo, perché poi dice che il suo personale parere è che poi sarebbe la solita partita di wild card a casa. Walter, io ti dico che secondo me non solo ci sono le premesse, io sarei decisamente fiducioso sul fatto di arrivare ai playoff. Non me la sento neanche di essere così negativo e dire già che sarà una botta e via, e quindi boh, non lo so, poi magari avrei ragione tu, però io ti dico, se la domanda è ci sono ancora le premesse per andare ai playoff, io risponderei senza troppe esitazioni sì. E infine, ultima domanda, arriva da Bjorn Anderson, che dice: quanto peseranno a fine stagione le due sconfitte evitabilissime, casalinghe contro Denver e Las Vegas, due veri e propri scivoloni? Poi dice che delle rimanenti partite crede che siano tutte molto abbordabili, tranne la trasferta in casa dei Cardinals. Beh, quindi se le altre partite sono abbordabili, ti direi anche che se vinciamo i divisionali, le due sconfitte peseranno zero a quel punto. Se queste sconfitte invece sono la spia di problemi più seri, allora peseranno come peseranno le sconfitte che eventualmente accumuleremo in seguito, perché se la squadra va in difficoltà con tutti. Dicevo che secondo me siamo ancora di gran lunga la squadra migliore della nostra division, e credo non avremo problemi a dimostrarlo, e adesso ne abbiamo subito la possibilità. Tutto quello che arriverà in più ce lo dovremo eventualmente conquistare, ma sarà necessario mettere in campo sicuramente comunque più di quanto visto nelle ultime due gare, sia a livello fisico che a livello tattico. E con Bjorn direi che abbiamo chiuso, e quindi ringrazio lui e ringrazio tutti gli altri ascoltatori che, come ho detto, ci sostengono e ci inviano i loro quesiti e le loro curiosità, e quindi potremmo chiudere questa anomala puntata solitaria, anche se prima voglio ricordarvi, avevo accennato alla pagina Facebook, che è partita la raccolta delle sottoscrizioni per la lotteria, la tradizionale annuale lotteria natalizia del True Blue Blog e di Dallas Cowboys Italia, e quindi sulla cui pagina Facebook vi invito ad andare a lasciare la vostra offerta per partecipare all'estrazione dei sempre bellissimi premi che Marco mette a disposizione. Lasciatemi ricordare che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili dal sito di The Cutting Edge sull'app di Spreaker, iTunes, Spotify, Google Podcast. Grazie quindi a chi ha avuto la pazienza di seguirmi fin qui. Appuntamento a settimana prossima con un nuovo episodio del True Blue Show. Riprenderemo la formula normale, non vi preoccupate, non dovrete sentire i miei deliri in solitaria, e quindi sarete in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby, e alla prossima.